si prendevano di mira i ricchi che avevano aderito al cristianesimo per espropriarli dei loro beni, cioè, ci sono molte ragioni confessabili e meno confessabili per queste persecuzioni, ma il nocciolo è proprio non accettare di compiere un gesto che può essere letto come infedeltà a ciò a cui hanno aderito, a quello che hanno incontrato nella loro vita, per non indurre confusione in chi li guarda o nei più deboli. E chiedono con insistenza, ed è qui il grande regalo che fanno alla civiltà europea, il diritto alla libertà di coscienza. Cioè, dicono, lo Stato ci può chiedere di rispettare le leggi, di comportarci da buoni cittadini, di pagare le tasse, eccetera, non può interferire nella nostra coscienza, non può chiederci, imporci qualcosa, una divinità nella quale credere. E difatti l'editto di tolleranza, l'editto che noi conosciamo come editto di Costantino, che pone fine alle persecuzioni, dice chiaramente: poiché noi, cioè le autorità dello Stato, non sappiamo chi c'è nei cieli, ci conviene lasciare che ciascuno renda liberamente onore ai suoi dei. Cioè, dice così: siccome noi non sappiamo chi c'è, ci conviene per il bene comune che ognuno liberamente presti il culto alle sue divinità, liberamente, purché non, come dire, non pratichi questo non comporti delle pratiche che erano condannate dalle leggi, ma erano pratiche criminali quelle che erano comportate dalle leggi, non erano pratiche non criminali. Questo è come dire, la potenza di un incontro che ha cambiato completamente i parametri di valutazione, ha rotto i confini tra un popolo e l'altro, ha creato un nuovo popolo, ha creato una possibilità di comunità, di vita comunitaria, anzi era la consistenza di questa Chiesa, la sua essere una vita comunitaria estremamente concreta, con delle novità assolute, tipo gli ospedali, e ha inserito nel pensiero questo concetto della libertà di coscienza. Dal profilo sociale, per esempio, l'esempio più chiaro di rivoluzione di rapporti è proprio in relazione alla schiavitù. Il cristianesimo non ha abolito l'istituto della schiavitù, ma ha battezzato gli schiavi, cioè ha concesso il battesimo agli schiavi dicendo: questo è un uomo come te. Quindi la discriminazione della schiavitù è stata rotta, letteralmente rotta, dall'interno, cioè ha perso senso, non in maniera astratta, perché per esempio gli schiavi non venivano mai consacrati preti. Perché? Perché la loro condizione gli avrebbe impedito di muoversi liberamente prestando il servizio per cui erano mandati. Se ottenevano la libertà dai loro padroni, come spesso accadeva, potevano diventare preti. Un papa addirittura è un liberto, cioè uno schiavo liberato. Ma prima di questo non potevano diventare preti, ma non era una discriminazione di tipo sociologico, era una condizione reale, che non potevano fare quello che avrebbero dovuto fare. Quando San Paolo scrive al suo amico Filemone, scrive per Filemone al suo amico, rimandandogli lo schiavo che era fuggito, appunto questo Onesimo è lo schiavo, Filemone è il padrone. Quando scrive a Filemone gli dice: è il tuo schiavo, è scappato, non doveva farlo, te lo restituisco, te lo rimando, attento però, te lo rimando come fratello, guarda che adesso si è convertito, ha ricevuto il battesimo, per cui come amico ti chiedo di perdonarlo, perché avrebbe anche potuto condannarlo a morte per essere fuggito. Come amico ti chiedo di perdonarlo, fallo per me, fallo come regalo a me di perdonarlo per la sua infrazione. E se lo perdoni e lo riprendi, ricordati che adesso è tuo fratello. Cioè, è tuo schiavo, deve tornare da te, ti deve servire, perché questa è la sua condizione, ma è tuo fratello. La discriminazione è rotta da dentro, perché se non si rompe da lì, non si rompe mai, perché quando negli Stati Uniti hanno abolito la schiavitù dei negri, hanno dato l'avvio alla discriminazione dei negri. Cioè, è vero, non ci sono più gli schiavi negri, ma ci sono i negri discriminati. E bisogna ricominciare, perché il cambiamento non può avvenire solo nella legge, deve avvenire anche a un altro livello. E il cristianesimo con la schiavitù ha cominciato proprio da questo livello, che è il livello reale. E questa è la concretezza della vita cristiana. Cioè questa è la concretezza della vita cristiana, che è diventata attirante per queste persone che vivevano appunto in una società afflitta da molti mali materiali e sociali e anche spirituali, con una grossa domanda. Io penso che ho finito. Adesso le domande.
Una delle novità del cristianesimo nel mondo antico greco romano è anche il comportamento verso il malato.
Eh sì.
Quando muore ma non ho la sicurezza. Ci sono citazioni esplicite di autori pagani che esprimono lo stupore e l'ammirazione per questi cristiani che in caso di peste non scappano ma curano gli altri, e ci sono che fanno queste citazioni che devi ricordarti.
Mi pare di sì, Don Paolo. Adesso non mi pare di sì.
Forse posso anche perire, sì.
Sì, mi pare di sì. Erano relativi a una pestilenza scoppiata dove San Cipriano, a Cartagine. Cioè io a dir la verità ho in mente un passo di San Cipriano che non è pagano, che però dice della meraviglia di fronte, che ha suscitato nei pagani questo atteggiamento, sì, questo rimanere e questo farsene carico perché appunto, no, avevo ancora una cosa da dire importante, è che poi la filosofia si svilupperà a partire proprio da questa identità che la persona assume nell'incontro con Cristo, il termine persona, individuo. La cosa molto interessante è lo stretto legame tra la comunità cristiana e la persona, che è, come dire, il soggetto di questa comunità. Nella comunità cristiana stanno delle persone, ognuna con la sua identità irriducibile e assolutamente personale, appunto.
Sulla schiavitù sono una questione, perché è molto vero appunto che il cristianesimo dall'interno, come modo di rapportarsi allo schiavo, come dire, sconfigge l'idea di schiavitù, della fraternità, perché anche nel mondo pagano, gli eri più alti, c'è arrivata una certa consapevolezza che la schiavitù di per sé non ha una giustificazione. Seneca, che poteva conoscere magari un po' anche influenze cristiane, periodo, comunque arriva a dire appunto che la schiavitù per natura non esiste, che l'unica schiavitù è quella del male, si diventa schiavi del male, si diventa nobili appunto facendo il bene. però come se rimanesse sempre, come dire, un principio intellettuale che poi non c'è un cambiamento profondo nel rapporto appunto con lo schiavo. Sì, ma lo schiavo va trattato umanamente, in questo modo ci si arriva anche, però l'idea appunto che c'è una costitutiva fraternità, uguaglianza con lo schiavo, questo non è, questo è il cristianesimo, che è la carità, insomma, l'esperienza così profonda si arriva lì, anche se i livelli più alti del pensiero pagano hanno intuito qualche cosa, appunto, pensa alla schiavitù per esempio, però appunto giustamente qui invece dice dall'interno proprio questa esperienza di fraternità che sconfigge alla radice l'idea di schiavitù. Per quel talking che rapporta anche tra schiavo, non solo tra schiavo e libero, ma anche tra persone, insomma, può essere rendere schiavo qualcuno, appunto dominandolo intellettualmente, dominandolo. No? Cosa? Un credo di laicità interessante, quando ha detto Antonietta prima sulla libertà di coscienza, l'editto di Milano è stato per così dire troppo in anticipo sui tempi, infatti dopo pochi decenni era un po' dopo un passo svuotato, ma sì, perché era modernissimo questa idea qui, che lo Stato non ha appunto il compito di occuparsi di salvare le anime dei suoi cittadini, per modo di dire, imponendo una religione o proibendone un'altra, e viceversa, naturalmente la religione non ha come compito appunto di dirigere lo Stato, per così dire, e qui questi ideali, vabbè, date a Cesare quel che di Cesare, a Dio quel che di Dio, insomma, che è un principio straordinario, posto dentro la civiltà occidentale, però dei secoli siamo voluti perché poi ne maturasse pienamente la coscienza di questo, però in principio era posto, insomma,
Si ha un'idea della dimensione delle persecuzioni?
Sì, 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 sono state quantificate. I martiri sono quantificati in alcune migliaia. Cioè a dire la verità, il secolo dei martiri è il XX e il XXI. Cioè, se vogliamo parlare di numeri.
Ma con l'impero romano un'idea della dimensione della cosa?
Come?
Sì.
Anche l'estensione geografica, non so.
L'estensione geografica è a Leopardo, cioè la persecuzione ha toccato tutte le province dell'impero romano, non in contemporanea e non con la stessa intensità, perché certe volte erano affidate al governatore della provincia, insomma se il governatore era uno che ci credeva proprio si impegnava nella persecuzione, se invece era di temperamento più tollerante o meno interessato, praticamente non lasciava, cioè non applicava la persecuzione.
Di Nerone è stata la prima crudelissima, però molto circoscritta, molto a Roma, intorno, il terzo secolo sono le grandi persecuzioni generali, poi più in Occidente, meno in Oriente, meno Occidente, però comunque
però molto, era molto, come dire, era molto vario. Poi non so, se tu leggi per esempio la lettera di Ignazio di Antiochia, che è vescovo di Antiochia, che viene arrestato e condannato alle fiere, viene martirizzato a Roma, quindi attraversa tutto l'impero. No. E nell'impero non attraversa province in cui la persecuzione non c'è, tant'è vero che lui scrive ai cristiani di queste province dicendo: sostenetemi nella mia disponibilità al martirio. È una lettera molto molto interessante, perché dice: io sento adesso di essere chiamato a rendere questa testimonianza, ma dubito delle mie forze, perché il viaggio è lungo e la tentazione di venir meno può presentarsi. Se mi volete bene, pregate per me che io resti fedele, perché lui facilmente gli si sarebbe potuta ottenere la grazia, ma non avrebbe più potuto esercitare la facoltà di vescovo, non avrebbe più potuto predicare, non avrebbe più potuto svolgere il suo ministero, poteva solo vivere da privato e silenzioso cittadino nel nascondimento. E quindi per questo lui, e poi si sentiva, come dire, capiva che questo era quello che il passo che aveva davanti, ma dubitava delle sue forze, per cui ha chiesto per tutto il viaggio con insistenza alle comunità cristiane che incontrava cammin facendo: pregate per me perché io resti fedele fino in fondo. È ora di andare.
Bene.
È ora di andare.
Ma la prossima volta.
Una delle idee più forti che hanno fatto percepire nell'intero è il senso di libertà da questo destino incombente, forse.
Sì.
Perché attirava effettivamente la gente, permetteva di alzare la testa.
La libertà, anche per esempio, il tema della libertà nella filosofia antica ha scarsissimo spazio, anche gli ideali più alti, forse Aristotele il primo che usò qualcosa sulla libertà, sul mistero della libertà, del libero arbitrio, mentre invece il pensiero cristiano che porta profondamente sul tema della libertà, libero arbitrio, libertà e l'uso della libertà, eccetera, questo che sembra lo porta dentro, il pensiero antico sulla libertà, non ho detto granché sulla...
Che comporta però questo tema della libertà, comporta anche un grande impegno, perché è come se il Signore dicesse: però guarda che se tu non vuoi non succede niente, cioè non è che ti infili, col battesimo ti infili in un tunnel che ti porta alla salvezza, cioè col battesimo accedi ad uno spazio di libertà e di responsabilità che diventerà sempre più importante, come nel caso di Ignazio, come a dire, fa sua, no? la condizione che, in cui si è ritrovato, la fa sua, cioè la assume in piena coscienza, cioè questo è estremamente importante per noi che nasciamo in una tradizione cristiana, capire che siamo chiamati a libertà, cioè a responsabilità, cioè a rispondere, ma non a, come dire, confortati dal nostro ambito, dalla nostra tradizione, ma presenti oggi, non pesi portati.
Questo possiamo ringraziare tanto per questo inizio, per questa introduzione. Come detto, la prossima sarà a novembre, a metà novembre, queste serate, e saremo sul, entriamo già nel Medioevo.
Sì, sì, un po' l'inizio.
Per vedere un pochettino come
il
monachesimo è stato, in un'epoca di trasformazione con l'impero che crolla, una novità creativa. Ecco, vi ringraziamo tanto.
Grazie a voi. Tutti.
Grazie a voi.
Buona serata.